Bene, allora torniamo per l'ultima volta nel capitolo 6 del libro di Giosuè e vedremo questa sera l'ultimo punto riguardante questo argomento sotto le mura di Gerico. Abbiamo detto che attraverso queste riflessioni abbiamo voluto porre l'accento su una verità principale, fondamentale, basilare per noi. Questa verità è il fatto che il Signore ha per noi dei pensieri che Lui conosce, che Lui sa come sono. E abbiamo visto che nella Scrittura è scritto che sono pensieri di pace e non di male. Pensieri che hanno un fine per noi meraviglioso, e questo fine è darci un avvenire e una speranza. Darci una speranza, garantirci un avvenire, farci del bene. E abbiamo detto che questa è una cosa buona, una cosa meravigliosa per noi. Ma c'è un ma. Questo ma è il fatto che il Signore non dice: io so le cose che a voi piacciono, che io medito per voi. Ma il Signore parla in senso generico di pensieri. Per cui i pensieri possono essere cose che possono avere, dal nostro punto di vista, un'accezione positiva, come possono avere un'accezione negativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono essere cose da noi recepite come positive, cioè inserite in un contesto che a noi è per definizione favorevole, ma possono anche essere inseriti in un contesto che noi percepiamo come negativo. E in quel caso è difficile per la nostra razionalità, per il nostro essere degli uomini dotati di un'intelligenza limitata, ragionare e contestualizzare questi percorsi che noi percepiamo come negativi invece in un contesto positivo. Abbiamo detto che quando, come dice Davide nel Salmo 23, noi ci trovassimo a passare nella valle dell'ombra della morte, diventa difficile in quel momento sposare davvero appieno le parole che dice Davide: io non temerei alcun male perché tu sei con me. Diventa difficile perché la nostra natura ci porta appunto a conciliare con difficoltà queste due realtà, perché sono due realtà che si contrappongono tra di loro. È difficile per noi percepire come buona o per il nostro bene una cosa che ci fa del male, almeno in prima battuta, almeno nel suo senso più stretto. E allora abbiamo detto come la scrittura ci viene in aiuto in questo, in tanti esempi, uno dei quali è proprio quello che abbiamo visto del popolo di Israele sotto le mura di Gerico. E abbiamo visto un primo aspetto, una solida base. Il Signore fece delle promesse al suo popolo. Disse al popolo: io non ti abbandonerò, io non ti lascerò, io sarò con te. Ma poi abbiamo visto, la volta scorsa, che il Signore chiese al popolo un qualche cosa che non era negli schemi, non era nei canoni. Infatti, quando il messaggero mandato da Davide per parlargli di Uria gli parlò, gli raccontò proprio quello che sarebbe potuto accadere al popolo di Israele. Quando dice in Seconda Samuele: gli arcieri tirarono sulla tua gente dalle mura e parecchi della gente del re perirono. Diventa dunque difficile contestualizzare quello che il Signore chiese al popolo di Israele di camminare, marciare attorno alla città in maniera inerme, cioè senza porre alcuna difesa, alcun ostacolo. Appunto, era difficile conciliare per Giosuè in primis, ma anche poi per i suoi generali, i suoi condottieri, per l'esercito tutto e anche per il popolo, conciliare il fatto che il Signore stesse dicendo al popolo: andate a camminare sotto le mura. E non una volta, ma in totale il popolo fece 13 giri attorno alla città, distribuiti sui 7 giorni. Abbiamo detto, poteva essere al limite capibile un giro il primo giorno, approfittando del fatto che Gerico era confusa, approfittando del fatto che avevano paura, approfittando del fatto che si erano barricati, che non sapevano quello che Israele avrebbe fatto. Ma pensare di fare per 7 giorni dei giri attorno alla città diventava una cosa davvero difficile da comprendere, davvero difficile da capire. Però il Signore aveva detto una cosa molto importante. Cosa aveva detto? Quando voi girerete attorno alla città e l'ultimo giorno avrete gridato, le mura crolleranno. E abbiamo detto, quello era l'obiettivo. Quello che il Signore mise davanti a Giosuè fu una sfida impossibile da una parte, non impossibile da realizzare, ma impossibile da capire fino in fondo, ma dall'altra parte con l'unico risultato sicuro, possibile, efficace. Non c'era alcun'altra via per Israele di poter prendere Gerico se non quella di vedere quelle mura crollare. Altrimenti Israele non avrebbe mai preso quella città. Non l'avrebbe presa perché Gerico aveva in sé tutto quello che poteva avere una città per resistere a oltranza. E Israele, come popolo che veniva da un pellegrinaggio, non aveva tutto quello che serviva per combattere una guerra. Perché è vero che aveva un esercito, ma veniva da un periodo di pellegrinaggio. Non aveva quello che aveva Gerico, non aveva delle armi efficaci, se non quello che potevano portare i soldati durante il loro cammino. Non siamo all'intorno del Medioevo dove c'erano le catapulte, le palle infuocate, eccetera, eccetera. Quando c'erano gli assedi nel Medioevo, prima lanciavano con le catapulte, distruggevano le mura, poi entravano. Ma qui tutto questo non c'era. Le mura di Gerico, soprattutto per il fatto, come abbiamo visto, che la storia ci insegna che erano le mura su due livelli, erano praticamente inespugnabili per un popolo che veniva da un pellegrinaggio come Israele, che non era organizzato come poteva essere un popolo vicino che decideva di partire, di andare a una battaglia e si organizzava. Israele non era tutto questo. Israele era un popolo che veniva da un pellegrinaggio, che veniva da un cammino, per cui era anche stanco e affaticato per il cammino. L'unica possibilità che Israele aveva era quella di vedere le mura crollare. Se le mura crollavano, Gerico era piccola. I soldati erano pochi paragonati a Israele. Israele sarebbe passata facilmente. Ma con quelle mura su non c'era possibilità. Allora il Signore disse a Israele: io ti pongo davanti l'obiettivo e il risultato sicuro, ma tu arriverai al risultato attraverso una via che non comprendi. E questa via è appunto gira attorno alla città per 7 giorni, senza difenderti, senza opporre una qualche resistenza, senza farlo in maniera strategica, ma offri completamente il tuo fianco al nemico. E non una volta, per 13 volte su 7 giorni consecutivi. E questo era inconciliabile, questo era follia. Quello che il Signore chiese al popolo fu una cosa folle. Fu una cosa che il popolo non capì, ma imparò ad accettare. Perché questo? Perché, come vedremo questa sera, il popolo aveva un condottiero, che era Giosuè, che aveva degli strumenti che gli avrebbero garantito il successo. Non era Giosuè che aveva portato il successo, ma Giosuè si è lasciato guidare dal Signore e si è lasciato essere, passatemi questa frase magari non molto corretta, si è lasciato essere uno strumento nelle mani di Dio. E ha fatto in modo che lui fosse uno strumento nelle mani di Dio, ma lo fosse anche il popolo. Infatti l'autore dell'Epistola agli Ebrei, parlando di questo episodio, dice: per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Gli israeliti non fecero nulla per far cadere le mura, se non lasciare operare il Signore. Non ribellarsi alla volontà del Signore, anche se questa volontà era una volontà fuori dagli schemi. Anche se questa volontà era una volontà fuori dal loro controllo. Il Signore disse chiaramente a Giosuè: io ti garantisco la vittoria, ma tu ti devi fidare. Non importa se quello che ti chiedo non lo capisci, fidati. Non importa se quello che accadrà non è sotto il tuo controllo, fidati. Impara a fidarti di me. E io ti garantisco, l'unica possibile soluzione al tuo problema. Questi sono i pensieri buoni che Dio medita per noi, che Dio meditò per Giosuè e che Dio medita per noi oggi, che hanno una caratteristica, i pensieri che Dio medita per noi hanno una caratteristica comune a quelli che il Signore meditò per Giosuè. Qual è questa caratteristica? Non sono sempre sotto il nostro controllo. Quello che noi dobbiamo capire è che come servi del Signore, il Signore può portare la nostra esistenza a passare situazioni che non sono sotto il nostro controllo. Ed è lì che Dio dice: fidati. Situazioni che sembrano inconcepibili e davanti alle quali magari la nostra razionalità va in confusione, perché non riesce a conciliare le cose. Dice: perché, Signore, sta accadendo questo? Perché sta accadendo a me? Perché tu stai permettendo questa situazione? Perché tu stai permettendo una simile circostanza? Se io ragiono, se io rifletto su questa circostanza, divento matto, perché non riesco a capire fino in fondo il senso e la logica. Ma Dio dice: è la mia volontà, fidati. Quali furono allora questi strumenti che il Signore diede a Giosuè? Il primo strumento noi lo vediamo tra le righe di questo capitolo 6, dove vediamo chi era Giosuè, perché Giosuè parte da una base ben precisa. Giosuè ebbe la forza non solo di credere a quello che Dio gli stava dicendo, ma ebbe la forza di trascinarsi dietro, nel senso positivo del termine, il popolo. Il popolo a un certo punto avrebbe potuto ribellarsi, avrebbe potuto dire: Giosuè, tu fai quello che vuoi, ma noi là non ci andiamo, perché adesso va bene tutto, ma quello che tu ci stai chiedendo non è logico. Invece, quando Giosuè parlò, il popolo gli diede ascolto. Perché? Perché Giosuè era un punto di riferimento. Chi parlava non era l'ultimo arrivato. Chi parlava non era uno qualsiasi. Chi parlava era Giosuè, che aveva un certo ascendente sul popolo. Perché? Perché aveva dimostrato di essere un uomo degno di essere creduto. Aveva dimostrato di essere un leader. Aveva dimostrato di essere una persona autorevole. Aveva dimostrato che valeva la pena essere creduto. E questa è una cosa molto importante. Al versetto 6 noi leggiamo: allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi al versetto 7 leggiamo che Giosuè parlò al popolo e disse: andate, girate attorno alla città, all'avanguardia con i sacerdoti e le guardie, precedano l'arca del Signore. E al versetto 8, quando Giosuè ebbe parlato al popolo, cosa fece il popolo? Gli diede retta. Perché? Perché era una persona di cui ci si poteva fidare. E questo è il primo elemento. Il primo strumento che Giosuè aveva, la prima chiave del successo di Giosuè, fu il fatto che Giosuè era una persona affidabile. Vuol dire che era una persona spirituale. Vuol dire che era una persona che ponderava, meditava bene le cose che Dio gli diceva. Non era un perditempo, non era un farfallone, non era uno che parlava a vanvera, ma era una persona di cui ci si poteva fidare, una persona che godeva di una buona reputazione all'interno del popolo. Una persona che anche quando il popolo davanti a una cosa così assurda, ma ragionò e disse, se il Signore ha parlato, e Giosuè ci dice che il Signore ha parlato, ci possiamo fidare. Perché Giosuè è attendibile. Spiritualmente parlando è un soggetto attendibile. E andando avanti nel testo, al versetto 12, è scritto che durante questi vari giorni Giosuè si alzava presto. Giosuè faceva queste cose presto, già dalla mattina presto, e lo ripete più volte, addirittura il settimo giorno dice tutti si alzarono al mattino allo spuntare dell'alba. Era un trascinatore, era una persona attendibile. Il primo elemento, il primo aspetto che noi vediamo è Giosuè è una persona affidabile. Perché? Perché è una persona che davvero ha a cuore le cose di Dio. Questa cosa vale anche per noi. Quando noi possiamo accettare di essere degli strumenti nelle mani di Dio, anche davanti a situazioni che sembrano incomprensibili? Quando abbiamo imparato a fidarci di Dio? Perché se non ci fidiamo di Dio, allora è ovvio che quando capiteranno cose incomprensibili, sarà difficile credervi e lasciarsi utilizzare dal Signore. Per cui il fatto che Giosuè fosse una persona affidabile, autorevole, che poggiava la sua vita su quello che il Signore gli diceva, è un elemento che ci parla. Perché ci fa capire come la prima base per un successo, anche nelle grandi difficoltà, è proprio quello di essere delle persone che poggiano la propria vita sul Signore. Se noi abbiamo imparato a fidarci di Dio, allora anche nelle difficoltà ci fideremo di Lui. Se dobbiamo fare un lavoro con qualcuno, ci scegliamo dei collaboratori affidabili. Come facciamo a sapere che è un collaboratore affidabile? Perché lo conosciamo. Capita più volte di dover fare dei lavori e dire ma preferisco farlo con lui piuttosto che con un altro. Perché? Perché lui lo conosco, so come lavora, so com'è, mi fido. Certo che se io non conosco nessuno vado alla cieca. E la stessa cosa vale con il Signore. Il Signore ci dice imparate a fidarvi di me. Ma quando noi ci possiamo fidare di Dio? Quando per esperienza abbiamo capito e conosciuto che Dio davvero, come dice, è affidabile e ci mancherebbe che non lo fosse. Ma se non abbiamo fatto l'esperienza, se non l'abbiamo conosciuto, non potremo allo stesso tempo dire o constatare e realizzare che è davvero un soggetto affidabile. Un secondo elemento è la presenza del Signore. Il Signore era lì, in mezzo al popolo. Dov'era il Signore? Il Signore era vicino all'arca. E dov'era l'arca? L'arca era in centro, nel mezzo. Non lo era fisicamente in realtà. In realtà era sulla testa, era davanti. Ma se noi vediamo le varie funzioni che c'erano in quel corteo, l'arca era in centro. C'era un'avanguardia di soldati, c'era una schiera di sacerdoti, c'era l'arca, c'era una retroguardia, c'era il popolo. Se noi vediamo le funzioni che questi soggetti avevano, la presenza del Signore era in centro. Se noi contestualizziamo tutto questo nel ruolo, nelle funzioni che noi abbiamo come figli di Dio, allora sappiamo bene che la presenza, le promesse, i patti del Signore devono avere un ruolo centrale nella nostra vita. Si può essere persone autorevoli, affidabili, come lo era Giosuè, solo quando la presenza di Dio ha nella nostra vita un ruolo centrale. Ma proseguiamo. Abbiamo citato già due volte nelle scorse riunioni l'esperienza di Abramo. Abramo imparò ad affidarsi al Signore anche se non capiva. Da cosa lo capiamo questo? Lo capiamo da cosa c'è scritto nella lettera agli ebrei. Perché a un certo punto l'autore dell'epistola agli ebrei usa un avversativo, cioè un contrasto. Qual è il contrasto? Lui dice, per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, in Isacco ti sarà data una discendenza. L'autore dell'Epistola agli Ebrei sottolinea proprio il contrasto tra quello che Dio aveva detto prima e quello che Dio ha detto dopo. Ora, umanamente parlando, Abramo avrebbe potuto dire, Dio si sta contraddicendo. Prima mi dice, in Isacco ti darò una progenie, e dopo mi dice, uccidi Isacco. Dio si sta contraddicendo. Non può conciliare la sua mente queste due realtà, perché cozzano tra di loro. E c'è questo avversativo in mezzo. Gli disse di sacrificare suo figlio, eppure, ciò nonostante, gli avesse prima detto ti darò una progenie in lui. Allora, nella mente di Abramo, si genera questa collisione. Collisione tra il fatto che Dio mi dice ti darò una progenie in Isacco, e poco dopo mi dice uccidi Isacco. Come faccio? Come fa Dio a darmi una progenie se lo uccide? Se io lo devo uccidere? Qual è la reazione di Abramo? Abramo era persuaso, era convinto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Abramo tra sé e sé dice, io non lo capisco il perché, ma mi fido. Abramo era persuaso che Dio era potente da risuscitare anche i morti. Cosa dice Abramo? Non dice, io vado là, tanto il Signore non lo permetterà mai. Abramo non sapeva quello che sarebbe successo. Abramo non ragiona così, non tenta il Signore, nel senso di dire, io vado là, ma tanto tu mi hai detto che in lui mi dai una progenie, per cui non lo permetterai mai, perché andresti in contraddizione con te stesso. Non dice questo Abramo, un po' come ragioniamo noi oggi. Ma se Dio mi ama, perché succedono delle cose che non sono buone? Ma se Dio davvero mi vuole bene, perché passo questa situazione? Allora Dio non mi ama, perché sennò non permetterebbe questo. Abramo non ragionava così, non disse, Dio è forzato e vincolato a evitare questa situazione perché mi ha fatto delle promesse in lui. Non dice questo. Abramo dice, Dio è padrone di me come padrone di Isacco. E io mi fido, anche se non capisco. Perché? Perché so che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Io non lo so quello che succederà, ma so che se Dio vuole, Isacco muore e torna in vita. E su questo non ci piove. Abramo lascia che la potenza di Dio intervenga dove lui non è in grado di capire. Io non lo so, ma mi fido. Io non capisco, ma so chi mi sta parlando. Dunque, si faccia quello che dice il Signore. E questa è la chiave che ha usato anche Giosuè. Giosuè ha detto, il Signore ci sta mandando a fare i piccioni del tiro a segno. Signore lo sa, io non lo so quello che succederà, disse Giosuè, ma mi fido. Se Dio ha detto che il settimo giorno, la settima volta, grideremo e le mura cadranno, le mura cadranno. E se Dio dice che qualcuno griderà, è perché ci arriveremo vivi al settimo giro del settimo giorno, nonostante avremo marciato 13 volte sotto le mura con gli arcieri dei nostri nemici. Che non ci avranno fatto niente, o magari ci avranno fatto qualcosa, ma Dio in qualche modo avrà operato. Giosuè dice, io non lo so, ma so che quando Dio me lo dirà, io farò gridare il popolo, e le mura cadranno. Questo lo so. Persone che impararono a fidarsi di Dio, pur non capendo fino in fondo. Dio non ha la pretesa che noi capiamo tutto, perché non lo possiamo fare. Non abbiamo la sfera di cristallo, non vediamo il futuro, non siamo Dio. Ma dall'altra parte potremmo dire Dio ha la pretesa che noi impariamo a fidarci di Lui. Perché se noi impariamo a fidarci di Lui, abbiamo la possibilità di lasciarlo agire. Quando l'Apostolo Paolo parlava ai filippesi disse queste parole: io so che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Ancora, qui l'opera buona va contestualizzata dal punto di vista di Dio. Io so che colui, dice, che ha cominciato in voi un'opera buona, secondo lui, la porterà a compimento. Qual è la certezza? È che quest'opera arriverà a compiersi. Il risultato, il Signore, se noi lo lasciamo operare, agire, ce lo garantisce. Quando noi falliamo, non falliamo perché Dio non è stato abbastanza potente, ma purtroppo falliamo perché forse noi non siamo stati sufficientemente disposti a lasciare che Dio agisca nella nostra vita. E Paolo disse: io mi fido, ho questa fiducia, io mi fido del Signore. Mi fido che Lui inizia delle opere buone e le porta a compimento nel corso del tempo, in modi che magari io non capisco, dice Paolo. E Paolo era uno dei primi che poteva testimoniare di questo. Quante ne ha passate l'Apostolo Paolo? Ma aveva questa grande fiducia. E infine vediamo un ultimo esempio. Quando il Signore Gesù permette la morte di Lazzaro. Io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. E noi qui lo vediamo. Capitolo 11 di Giovanni, versetto 4. I discepoli gli dicono: Lazzaro è malato. Come per dire, immaginandosi che Gesù li guardi e dica: corriamo immediatamente. Gesù dice: ogni cosa a suo tempo. E tutti dicono: ma come mai? Già lì c'è qualcosa che non torna. Come mai? Gesù, perché non andiamo? Perché questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Dio, dice il Signore Gesù, il Padre, trarrà gloria da questa situazione. Sì, ma che situazione è? È una situazione nella quale una persona perderà la vita. E uno dice: va bene che è per la gloria di Dio, ma andate a dire a qualcuno che ha subito un lutto che quel lutto è per la gloria di Dio. Certo, un credente, con il senno di poi, con tutto quanto, se ne può anche fare una ragione, ma un lutto è pur sempre un lutto. E infatti, quando Gesù arriva a casa di Lazzaro, di Marta e di Maria, che cosa trova? Trova diversi livelli di, io la chiamo incredulità, ma non la voglio definire proprio incredulità, di mancata conciliazione tra la razionalità di chi gli parlava assieme e quello che era successo. Marta e Maria fanno fatica a capire il fatto che Gesù sia arrivato quando Lazzaro è morto e il fatto che Gesù ora dica loro: Lazzaro tornerà in vita. Sono due cose che loro non riescono a capire. La prima è Marta. Marta va incontro a Gesù e la prima cosa che gli dice è: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù, perché sei arrivato in ritardo? Ma come? Tu non sapevi che Lazzaro, tu che conosci tutto, perché sei arrivato in ritardo? Se tu fossi stato qui, l'avresti guarito. Piccolo inciso, Gesù avrebbe potuto guarirlo anche a distanza. Ma questo in quel momento non gli è venuto in testa. In quel momento gli è venuto il fatto: se tu eri qui, lui guariva. Per cui diventa difficile conciliare il fatto che Gesù non è arrivato in tempo. Ma poi Marta dice una cosa importante, dice: ma io so che tutto quello che tu chiederai al Padre, lui lo farà. Lei capisce, comprende, sa, però non, fa fatica a conciliare le cose. Infatti poi Gesù gli dice: ma tuo fratello tornerà in vita. E gli dice: certo, lo so che tornerà in vita, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Ecco che lei fa fatica a conciliare le cose, fa fatica a comprendere. Gesù le dice: tuo fratello risusciterà, e lei dice: sì, nell'ultimo giorno, perché il corso razionale, naturale delle cose è quello. E Gesù aggiunge: io sono la via, la verità, la vita, io sono la vita, io sono la risurrezione. Non ho bisogno di aspettare l'ultimo giorno, lui può tornare in vita adesso. Passa poco tempo, e anche Maria arriva. E Maria, a differenza di Marta, non replica. Maria si mette a piangere e dice a Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Le stesse identiche parole. Ma in questo caso non c'è nessuna replica, è la disperazione. Nel primo caso c'è una difficoltà a conciliare le due situazioni. È difficile e irrazionale il concetto di resurrezione, come Gesù lo dà. Nel secondo caso c'è la disperazione più totale. E questa disperazione porta Maria in quel momento a dire: Gesù, basta, lascia stare. Gesù a un certo punto dice: va davanti alla pietra, fa tutto, aprite il sepolcro, tutto. E Maria gli dice: Signore, egli puzza già, siamo già al quarto giorno, ma lascialo stare. Perché lei in quel momento non riesce a conciliare, perché la disperazione ha preso sopravvento. Probabilmente c'è anche delusione nel fatto che Gesù non era arrivato in tempo. Probabilmente c'è anche delusione nel fatto, rabbia, nel fatto che Gesù abbia permesso questo. Che quando Gesù gli dice: adesso intervengo, lei dice: ma lascia stare, ormai non c'è più niente da fare. Allora vediamo le diverse dinamiche della mente umana. C'è chi si lascia sopraffare dalla disperazione completamente, come fece Maria. C'è chi invece rimane nel dubbio, nella confusione, dice: ma non capisco bene dove vuoi arrivare, come fece Marta. Ma davanti a tutte queste cose c'è la risposta che Gesù diede a Maria. Versetto 40. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Questa è la risposta che Gesù ci dà in quei momenti. Ci dice: ma cosa non hai ancora capito di chi sono io? È come se Gesù si girasse verso Maria e le dicesse: ma tu non hai ancora capito davvero con chi hai a che fare. Ti ho detto più di una volta che se credi tu vedrai la gloria di Dio. E io immagino questa situazione che Maria viveva, contestualizzata nel fatto che Maria tempo prima era stata ai piedi di Gesù quando Marta si indaffarava, mentre lei aveva scelto la buona parte. E qui vediamo il pericolo che c'è nella vita dell'uomo. Paradossalmente, Marta, che era impegnata a pulire, a lavare, a preparare, a lamentarsi, in qualche modo in quel momento ha avuto la forza di contestualizzare. Probabilmente era più fredda, più energica come carattere. Maria, che era stata ai piedi di Gesù, in quel momento si è lasciata più sopraffare. Perché questo è l'uomo. Questo evento, questo aspetto, mette davvero a nudo quello che noi siamo. Davanti a certe situazioni non abbiamo la forza di reagire. Davanti a certe situazioni il nostro essere uomini ci porta a essere schiacciati dal peso di quello che ci sta accadendo. Come se quel popolo fosse arrivato sotto quelle mura e avesse detto: non se ne parla neanche. Ma siamo matti a fare una cosa del genere. Ed è in quei momenti che Dio dice: fidati, Maria, fidati di quello che io sto facendo. Non ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? E questo è l'ultimo elemento, l'ultimo strumento che noi prendiamo. Imparare davvero a fidarci del Signore, come il Signore ci dice di fare. Riconoscere che noi abbiamo bisogno di abbandonarci nelle mani del Signore. Ne abbiamo bisogno, perché Maria qui ci dimostra davvero che ha voglia, possiamo ascoltare e dire tutto quello che vogliamo, ma se questo qualcosa non è interiorizzato nella nostra vita, le circostanze ci potranno schiacciare. Maria aveva ascoltato, era stata ai piedi di Gesù, eppure in quel momento la situazione era così drammatica per lei che si è fatta schiacciare dalla situazione. Ma Gesù non gliene ha fatta una colpa. Gesù non l'ha sgridata. Non dobbiamo vedere questo versetto come un rimprovero, ma dobbiamo vederlo come un'esortazione. Gesù sapeva bene che Maria, come donna, come essere umano, come uomo, era debole. E allora gli dice: prendi forza nelle mie promesse. Giosuè realizzò tutte queste cose. Il popolo di Israele si fidò del suo condottiero e sperimentarono un risultato straordinario. Come disse il Signore, al settimo giro del settimo giorno quelle mura crollarono e il popolo andò dritto davanti a sé, come il Signore aveva promesso. Il popolo e Giosuè credettero e il popolo e Giosuè videro la gloria di Dio, proprio come il Signore aveva loro promesso. Questo è l'insegnamento che vogliamo prendere da questa esperienza. Il Signore chiederà anche a noi, prima o poi, di andare sotto delle mura. Mura più alte per qualcuno, più colme di arcieri, mura più piccole magari. Ma anche a noi potrà essere che il Signore ci chiami a passare delle situazioni che ci possono sembrare irrazionali, inconcepibili, che ci schiacciano, che ci portano al silenzio e alle lacrime, come fu per Maria. Ma in quei momenti che il Signore dice, fidati. Io so, dice il Signore, i pensieri che medito per te. E anche quando passerai la valle dell'ombra della morte, ricordati che io so i pensieri che medito per te. Fidati di me, dice il Signore. E questa è la lezione che noi vogliamo prendere per noi. Perché come dice qua, se ci lasceremo usare dal Signore, se ci lasceremo essere degli strumenti nelle mani del Signore, vedremo davvero la sua gloria. Lo vedremo operare per noi come il Signore ha operato per queste persone. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.